File 48, pagina 245, 24, il computo. Quando non c'è rimedio e non possiamo fare niente, ci comportiamo tutti o quasi allo stesso modo. Non ne parliamo, fingiamo di non sapere, di non aver capito, come se la cosa non esistesse. Per questo è come se non ci fossimo mai accorti dei tanti che hanno gli occhi sempre più lucidi e infossati, una tosse che non cessa, e non domandiamo nulla a chi all'improvviso vacilla, tronca a metà una parola, portandosi una mano sul petto. Non diciamo nulla a chi sta per partire in un transport, a chi è incluso nelle liste per il Revier o viene condotto alla Kommandantur per le Finfund Zwanzig. Forse anche il ferroviere boemo non avrebbe detto una sola parola se, dopo quel moto istintivo che non aveva saputo dominare, non avessi accennato io a una diagnosi. I miei amici non hanno dunque visto gli edemi e però si sono fatti più battaglieri. Ce n'è sempre uno che negli intervalli del lavoro corre a conquistare un posto attorno a una stufa, lo difende con accanimento, fino a che Basilio, che è venuto a cercarmi, non mi rimorchia fin là. Sono 3 giorni che cedo il pane e ricevo i pezzetti di carota, mai una intera, e mi tocco la guancia, la palpebra e le labbra storte e spugnose, che però mi pare non sono cresciute di volume e anzi, forse, sono un poco meno tirate e sporgenti. Intanto ieri mattina, mentre facevo scorrere la porta alle mie spalle e mi avviavo all'esterno verso il cumulo dei cavi, uno dei bimbetti russi ha fatto una corsa come per gioco e mi ha lanciato qualcosa che ho raccolto al volo e ho ficcato in una tasca. Sembrava un gomitolo di cordicelle avvoltolate, ma soltanto dopo quasi un'ora e dopo cenni insistenti Albert ha infine consentito che mi recassi nel Abort, dove l'ho potuto vedere il regalo che m'era stato fatto: 2 spaghi di circa 1/2 metro ciascuno, quasi nuovo e di uguale consistenza. In fretta, naturalmente, fingendo altro, dal momento che anche le latrine hanno il loro capò, un giovinastro polputo e manesco, se uno ritarda più di quanto voglia concedergli il suo mutevole arbitrio, spalanca il mezzo sportello e grida con l'ironia dei sadici: «Warum du nicht schnell?» E se non sei pronto a saltare su, ti afferra così come ti trovi e ti sbatte fuori nei modi che gli sono consentiti dalla eccezionalità del rango e da una vigoria che sembra trarre alimento, diciamo noi, dalla ricchezza di effluvi dei quali questo impegnatissimo capo di gabinetto si passa per l'intera giornata. L'ha urlato anche a me, ovviamente, e è già pronto ad abbrancarmi quel suo «e tu perché non ti spicci?». Ma io stavolta non gli ho concesso il trionfo. Non era vero che aveva avuto bisogno. Stando curvo, avevo serrato fra le mani le estremità dei calzoni, li avevo legate intorno alle caviglie nude con quei 2 cordoncini. Non è un grande rimedio, ma a qualcosa serve, ostacolando la scalata del gelo e trattenendo all'interno un poco del calore del corpo, anche se la parte superiore del piede e la caviglia restano scoperti. Fino dai primi giorni avevo, come altri, cercato di realizzare quella fragile barriera, ma non avevo trovato che un pezzetto di fil di ferro che stringe male e si rompe, anche se il consunto gabardine estivo dei miei calzoni è leggero. Le 2 funicelle invece serrano bene la stoffa e ne tengono sollevato l'orlo, che così non si intride per terra. Ho il pastrano, le estremità dei calzoni serrate attorno alle caviglie, e quando faccio la spola con i sacchi in spalla trovo sempre ora il sorriso del mio amico cecoslovacco e ricevo quasi sempre al ritorno, per i pochi minuti degli intervalli, il regalo di un posto vicino a una stufa. E tuttavia non sto meglio, ho un tremito per tutto il corpo che non riesco a dominare e un dolore ormai fisso sopra lo stomaco, come di un coltello che fruga e s'affonda. Non è per quella mezza fetta di pane e per la fame, fattasi più grande. È cominciato prima, crescendo di giorno in giorno, e sembra placarsi un poco soltanto dopo che ho ingurgitato l'infuso d'erbe del mattino e poi dopo il Brot Zeit e l'arancio di mezzogiorno e della sera. Ma dopo un poco il dolore ritorna e ogni volta è più forte, più feroce, durante i troppi lunghi intervalli e specialmente di notte, da farmi torcere e tenermi sveglio nonostante il pugno che premo sopra lo stomaco. So che cos'è. Ricordo le conversazioni con Aldo Natoli e le lezioni pazienti di Sergio Marturano e non ho bisogno di chiedere conferma e cercare un impossibile soccorso. L'edema si vede, non posso nasconderlo, ma questo dolore nel mezzo dello stomaco no e nessuno ne saprà forse mai niente, se riuscirò a stare attento, pronto a sfilare la mano da sotto la giacchetta se mi accorgo che qualcuno mi osserva. All'interno, vicino a una stufa e respirando lento e profondo, il dolore un poco si placa. Riesco a parlare, a rispondere, a fingere di essere sereno per quei pochi minuti. Poi, sempre troppo presto, arriva l'Arbeit di Hans Deutsch, ripetuto con zelo da sotto capos, che forse io soltanto non conosco. Spuntano per pochi minuti da dietro la vetrata che li protegge dall'inquinamento, gli SS e i gruppi si sciolgono. Il fragore dei colpi riprende. I russi della squadra dei tranciatori fanno scorrere la porta e io li seguo. Torno all'aperto pieno di terrore. E non è soltanto per il vento e il gelo, o per la piccola belva che si è scavata una tana nel mio stomaco e che subito azzanna, non è soltanto per la fatica che fa piegare le ginocchia ed annulla ogni pensiero, lasciando posto a uno solo, sempre quello, e anche per un'altra cosa che non voglio, non posso confidare a nessuno, e che si ripeta non appena il gelo mi afferra, da quella mattina in baracca nella quale, mentre stavo curvo in cerchio e l'acqua degli zampilli scorreva come neve fusa lungo la schiena, qualcosa di tiepido è salito dentro la gola, un piccolo fiotto di sangue ha arrossato la saliva. Lo sconosciuto che m'era vicino mi ha guardato. Io ho subito passato la mano sulla smaltatura bianca e non ho sputato più. Soltanto dopo, in un angolo, dentro una delle quattro tazze rossicce quadrate che servono per i piedi e le gambe, dove i coaguli sanguigni non si distinguono e l'acqua li porta via subito. Da allora, tutte le mattine, ma tengo le labbra serrate, aspetto fino a che arrivo alle vaschette e poi qui nel gelo che strizza i polmoni, dove nessuno mi è vicino e basta girare la testa da una parte e spingere con lo zoccolo un poco di fanghiglia sul piccolo sigillo scarlatto. È un segnale, un inizio. Poi i coaguli cresceranno, la distruzione diventerà evidente. Non potrò evitare le Riviere, la sezione degli esperimenti. Vengono da ogni parte della Germania gli specialisti spinti qui dalla sete di prebende e di promozioni. Le ricerche che conducono sono segrete e noi non dovremmo saperne niente. Invece così non è, perché è dalle nostre file che traggono le cavie da laboratorio. e dal personale generico, dagli infermieri e dai medici deportati che si fanno aiutare, e dei prigionieri del Laeken Commando e di quelli dei forni crematori che si servono per portar via e far incenerire i cadaveri di coloro che soccombono durante gli esperimenti. Noi non dovremmo sapere, invece chi vuole e non si tampona le orecchie sa. Per questo non c'è ignoto quanto si sussurra sugli esperimenti che vengono condotti nel Block 5, fra i quali sembrano primeggiare, anche perché Himmler ha voluto qualche volta assistervi, quelli della vasca d'acqua gelata, nella quale le vittime prescelte vengono tenute immerse fino al collo e fino a che soccombono. Si dice che sia perché si vuol sapere quanto tempo può un militare giovane e sano resistere sotto la neve, e se poi, essendo apparentemente intatto, è possibile farlo tornare in vita con la trasmissione di calore umano. Per questo il corpo irrigidito della vittima viene posto fra due zingare nude, trasferite qui appositamente dal lager femminile di Ravensbrück, e siccome la resurrezione non avviene, né può, ma loro devono appurarne le incomprensibili cause, squartano, con l'aiuto di medici deportati obbligati a questa bisogna, quei cadaveri ostinati e ne analizzano gli organi interni, che poi consegnano al rettore dell'Università di Monaco o spediscono ai grandi istituti specializzati di Berlino, perché anche lì c'è chi vuole indagare su questi resti umani e rendersi conto. Un altro degli esperimenti ripetuti infinite volte è quello della camera di decompressione aerea spedita nel lager per conto del comando dell'aviazione, che vuole venga stabilito il numero di minuti durante i quali un essere umano può sopravvivere in difetto di ossigeno, ed anche sapere in che stato si riducono i bronchi e i polmoni delle vittime. C'è poi, fra le tante indagini qui effettuate approfittando dell'illimitata disponibilità di cavi umane e della vicinanza di un centro universitario, quella che vuole appurare quanto tempo è possibile resistere a naufraghi rimasti senza scorte d'acqua. Per questo interi gruppi di prigionieri vengono rinchiusi in un locale e costretti ad ingerire nient'altro che acqua salata, fino a che, dopo giorni e giorni di atroce supplizio, arriva la morte a liberarli. Poi è la solita autopsia e l'esplorazione e spedizione degli organi interni, affinché anche altri di più alto rango verifichino la condotta dell'esperimento e ne constatino le conseguenze. Ricerche similari vengono fatte sugli organi interni, non soltanto di coloro che muoiono per gli esperimenti, ma anche su molti di quelli il cui decesso è dovuto al tifo e alla tubercolosi o per qualsiasi altra causa. Non è soltanto perché non abbiamo paura di ascoltare che sappiamo, o perché c'è chi ha avuto fiducia e forse per aiutarci a capire ci ha raccontato, è perché li abbiamo visti noi pure dall'Appelplatz, gli infaticabili ricercatori, quando entrano o escono dal Revier in frotte numerose, eleganti nelle loro divise di ufficiali SS. Di media età alcuni, ma altri più, tanto giovani da stentare a credere che possano già essere laureati. In mezzo a loro uno solo anziano, magro e un po' curvo, del quale chissà ci ha sussurrato il nome, Klaus Schilling, uno scienziato famoso, si dice, specialista in malariologia, sulla quale avrebbe fatto ricerche anche nel nostro paese, nelle facoltà di Roma, Siena e Firenze. Per concludere in bellezza, la sua vita si è messo in testa, c'è stato detto, di immortalarsi trovandolo lui un rimedio per la malaria. E siccome di quella in Germania pare che ce ne sia poca, ma alle truppe tedesche, destinate a dominare il mondo, succederà senz'altro di occupare anche zone dove imperversa, si è fatto trasferire qui, dove può disporre di un numero infinito di soggetti da far pungere dai più svariati tipi di anofeli o anofeli, appositamente inviatigli da un istituto specializzato, o molto più sbrigativamente iniettando loro il sangue di coloro che ha già infettato con l'altro suo metodo. Come da tante altre baracche, anche dalla nostra il professor Schilling ha prelevato prigionieri da contagiare. Uno di questi è Guerrino Panfili, un giovane mio coetaneo. L'ha tenuto in osservazione per qualche giorno e poi, visto che è adatto, gli ha fatto legare fra le gambe le gappiette che contengono le zanzare malariche. Nell'infermeria non può esserci posto per tutte le vittime di Schilling, che sono centinaia. Per questo Guerrino, come tanti altri, viene rimandato nella baracca di provenienza con l'ordine di non parlare con nessuno. Al momento di uscire gli è stato consegnato un cartoncino giallo intestato Malaria Station, che gli impone di ripresentarsi a Schilling al primo manifestarsi della febbre e che egli deve mostrare al segretario di baracca affinché si renda responsabile della puntuale esecuzione di quanto stabilito. Guerrino non ha però obbedito all'ordine del silenzio, si è confidato con gli amici, ha raccontato quello che gli era successo e li ho visti anch'io i suoi cartoncini, numerosi ormai, perché il nostro compagno è uno dei pochissimi che hanno resistito a un gran numero di esperimenti, anche se dopo poco era simile a uno scheletro e con la pelle grinzosa e giallastra. Ha resistito perché ad uno dei medici deportati che prestano la loro opera nell'infermeria è riuscita l'impresa di farsi volare in tasca a lui e ad altri pochi, e sono solo fra questi i sopravvissuti, alcune compresse di chinino e di sussurrargliene l'uso. Per questa non usuale sopravvivenza Guerrino è fra coloro che Schilling giudica soggetti interessanti da far tornare di continuo nel suo reparto. Noi abbiamo ascoltato le voci che come un torrente sotterraneo circolano per tutto il campo, le abbiamo raffrontate con quanto ci è stato confidato da chi è nel lager da più tempo di noi o ha fonti più dirette di informazione. Abbiamo parlato con qualcuno di coloro che Schilling rimanda provvisoriamente nelle baracche e soprattutto e più volte con Guerrino, e abbiamo tirato le somme. Da queste sembra risultare che Schilling varia ogni volta le formule che via via si inventa, mescolando farmaci noti ad altri di sua concezione, che il numero progressivo con cui le distingue è ormai di molte centinaia, 635 è il numero che abbiamo udito, che i giovani in divisa da ufficiali SS che abbiamo visto far corona intorno a lui e agli altri sperimentatori nazisti non sono tutti medici, ma in parte, come c'era apparso, studenti mandati qui a fare esperienza dal rettore dell'Università di Monaco, grande sostenitore ed ispiratore dell'onnipotente Himmler, e che poi lì nei laboratori dell'università sono ancora loro, questi studenti in medicina e chirurgia, a dare una mano ai loro professori nel sezionare ed analizzare gli organi prelevati alle vittime. Se quanto siamo andati racimolando qua e là è esatto, e lo è questo un orrore che raggiunge e forse supera gran parte degli altri, perché un giorno questi giovani diventeranno professionisti affermati e riveriti, ma mai nessuno saprà o vorrà sapere che qui in una baracca del Revier, che hanno compiuto le loro esercitazioni ed affondato il bisturi in carni umane per la prima volta. Per questo, anche per questo, perché abbiamo conosciuto qualcuno dei martirizzati e vediamo ogni giorno i carri dei monati colmi di cadaveri, chi ha conservato anche una briciola sola di energia cerca con tutti i mezzi di evitare il revier, ed io pure stringo le labbra contro il flusso sottile intanto che porto avanti il mio computo. Il computo, perché da quando ho deciso che non devo dire niente a nessuno della metà del pane alla quale ogni giorno rinunzio, da quando il coagulo rosso è venuto a fare compagnia al mostro che mi rosicchia lo stomaco, e ho capito che anche per me è giunto il momento dell'ultima battaglia e che devo condurla da solo, da allora li conto uno per uno i minuti che restano prima della decisione finale. Non occorrono le nerbate di Albert, che da quando mi ha fatto fare il volo dal carro mi perseguita meno. Bastano il gelo, la fame, la fatica anche soltanto di restare in piedi. Basta il dolore implacabile dentro lo stomaco e l'angoscia, e ora quasi non più, per quel fiotto che sale nella gola. Quando sento che la fine, l'ultima, è arrivata ad ogni puntello, è disfatto, quando le ginocchia si piegano e il corpo vacilla, quando la nebbia si condensa ed ogni cosa si appanna e scompare, allora grido in silenzio, in quel frammento di pensiero che la mano di ghiaccio non ha ancora raggiunto. Grido e comincio a contare i secondi, quei pochi che forse ancora restano. Un minuto, grido, un minuto ancora, e conto i secondi di quel minuto che mi dividono dal crollo, mentre le mani si afferrano al troncone. Conto e sono arrivato a 20, conto scandendo e sono arrivato a 30 secondi che ho strappato alla morte, ho aggiunto al tormento, e però ho enumerato ad uno, e ora sono 50 secondi che resisto, e allora respiro profondo, volgo la testa per quell'ultimo fiotto, sposto lo zoccolo per schiacciarne il segno nel fango, ma continuo a contare il tempo lungo, il quale sto facendo tutto il possibile per non darmi subito per vinto e arrivare a quel minuto. Ed ora sono vicino, sono 58 e poi 59, e infine sono arrivato, ce l'ho fatta, è un minuto intero, e ora potrò lasciarmi andare, non soffrire, non tormentarmi più. Ho mantenuto la promessa. Ho resistito, e ora basta, niente più è possibile, sono di là dall'ultimo istante, nessuno potrebbe rimproverarmi, e neanche tu, papà, la tua voce l'ho persa, non mi ripete, resisti figliolo, e sii sereno, non potrà succederti nulla, ormai lo sai tu pure, che non c'è altra via, la fiammella si spegne, e che però ho combattuto, come tu volevi, sino alla fine, senza implorare mai, e che ora, già di là, sto provando ancora, per l'ultima volta, di raddrizzare le ginocchia, intanto che l'orologio ha continuato a scandire, e sono 80, papà, sono 80 secondi, e stringo le ginocchia, artiglio le dita, mi puntello sulla lamiera serpente, ricerco la tua voce, il tuo viso, e quello sì, c'è, la voce no, ma i carri, i monati, l'orrore, che ancora non ho vinto, e forse è per quello ormai, per l'orrore, che ancora conto e sono a 2 minuti, che non credevo, non sapevo, e allora, poiché non so, non potevo, bisogna ricominciare. Anche se la voce che mi aveva raggiunto è ormai lontana e perduta, i carri soltanto e quei morti in quel modo, ricominciare l'intervallo forse fra poco, gli amici mi aspetteranno a un posto vicino a una stufa che conquisteranno, difenderanno per me, e volgo la testa, sposto un piede, conto fino all'ultimo, e intanto un'ombra, Albert, non l'avevo visto andar via, alza un braccio, non vede, riprovo, e ora ha visto, lascio cadere il cavo, barcollo, il compagno ferroviere mi aspetta con il suo sorriso, mi piego sul secchio, il pastrano struscia sul fango, ma il secchio è sulla spalla, pesante d'acqua e di piombo, e ora sono in piedi, arrivo alla porta, mi aggrappo. Il computo si è interrotto. L'orologio è fermo, ma resta il revier e il carro, quelle casse con i corpi a due, i piedi dell'uno sugli occhi spalancati dell'altro. Non fanno nulla affinché non lo si veda, ma non hanno pensato, forse, che anche per quel modo, come spazzatura, che in tanti cerchiamo di resistere oltre ogni limite, e io ho contato quei secondi ad uno e sto prolungando l'agonia. Pagina 251.